sentito, a proposito di sentire, una parola per stamattina. E se vogliamo dare un titolo a questo messaggio, c'è un eco strano, è cosa vedi, come vedi. Mi chiedo, quanti di voi avete più di 40 anni, alzate la mano? Quanti di voi avete meno di 40 anni, alzate la mano? Non bariamo, Vincenzo. Ok. Perché vi sto facendo questa domanda? Perché sapete, dall'età di 40 anni in poi, accade nel nostro corpo qualcosa di non tanto bello. Qualcuno dice, ma anche prima. Partiamo dai 40 anni. In particolare accade una cosetta al cervello, no, al cervello no, dopo. No, i capelli quelli già sono stati rapiti in cielo. Non li ho persi, li ho conservati. Accade qualcosa che è un disturbo graduale, irreversibile, che viene definito presbiopia, qualcosa che accade agli occhi. Cioè succede che quando guardiamo le cose da vicino, ed è tremenda questa cosa, le vediamo come sfocate. E quindi l'unica soluzione per, tra virgolette, risolvere il problema è indossare degli occhiali che gradualmente saranno più uno, più uno e mezzo, più due, più tre, più quattro, più cinque, insomma, e poi basta. La parola presbiopia significa, sapete cosa significa presbiopia? Deriva dal greco? Significa vecchio. Hai indovinato, pensa. Hai avuto una rivelazione. Vecchio, anziano. Dalla stessa parola ha origine la parola presbitero, infatti, anziano, facendo parte del collegio degli anziani. Quindi man mano che passano gli anni, più o meno inizia dopo i 40 anni, ma può variare da persona a persona, infatti a me questa cosa è iniziata da un paio d'anni, quindi avevo circa 38 anni, scherzo, 48 anni, quasi 49, e questa cosa è un processo purtroppo irreversibile. E pensavo che la vecchiaia è una cosa brutta, vero? Quindi noi che siamo giovani, ragazzi, godiamoci ogni giorno, non sprechiamo nessun giorno. Amen. E pensavo anche un'altra cosa, che molto spesso al lavoro senti collega, non vedo l'ora di andare in pensione, calma. C'è tempo, perché quando andrai in pensione significa che avrai raggiunto una certa età, quindi con calma. Ma perché vi sto dicendo questo? Vi sto dicendo questo perché è importantissima per ognuno di noi la vista. E la vista è uno dei sensi dei quali Dio ci ha dotati. Sapete quanti sono i sensi? Dite la voce alta. Cinque sono i sensi. Siamo sicuri che sono cinque? I sensi che noi conosciamo sono la vista, l'udito, il gusto, l'olfatto e il tatto, a cui corrispondono degli organi. Vista, orecchie. Vista, occhi, udito, orecchie, gusto, bocca, olfatto, naso, tatto, pelle. Ma che c'entrano queste cose stamattina? Dopo ve lo dico, calma. Quindi quanti sono i sensi? Cinque. Anch'io pensavo che i sensi fossero cinque. Eppure, sapete, studiando, informandomi, ho scoperto che dagli studi scientifici è stato stabilito che i sensi dell'uomo non sono soltanto 5, ma pensate, sono... Quanti sono? 6, il sesto senso. 7, perché è il numero perfetto, quello che ci piace. Oppure? 10 no, i 10 comandamenti. Ce n'è un altro. 12, 12 discepoli, non è neanche quello, ne avete saltato uno importante. 9. Come il frutto dello spirito, mi piace che è divisibile o racchiuso in 9 parti. Quali sono? Qual è il frutto dello spirito? Andiamo per ordine. Ora il frutto dello spirito è, qual è il primo? Amore. Poi? Gioia, pace, pazienza. Amore, gioia, pace. Pazienza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Queste sono le 9 parti del frutto dello spirito umano rigenerato, cioè quello che noi andremo a produrre nella nostra vita e nella vita degli altri quando siamo passati attraverso l'esperienza della conoscenza della parola di Dio e di Dio. Poi ci sono i doni dello Spirito Santo e quelli sono un'altra cosa. Quali sono i doni dello Spirito Santo? Lo ricordate? Il frutto dello Spirito è scritto in Galati capitolo 5. I doni dello Spirito sono scritti in Prima Corinzi capitolo 12. Quali sono i doni dello Spirito di cui parla l'Apostolo Paolo quando dice: fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza? I doni dello Spirito sono 9, suddivisibili in 3 gruppi ciascuno: doni di ispirazione, doni di potenza, doni di rivelazione. E sono questi. Primo, parola di sapienza, parola di conoscenza, fede, doni di guarigioni, doni di compiere potenti operazioni, dono di profezia, discernimento degli spiriti, dono di lingue e dono di interpretazione delle lingue. Questi sono i 9 doni spirituali che andremo a studiare singolarmente uno per uno da ottobre in poi. Quindi venite, perché è importante conoscerli, sapere come funzionano, perché sapete, in questo di questo soggetto c'è tanta confusione, credetemi, ed è molto importante sapere, conoscerli e sapere come funzionano, perché molto spesso si fa tutto un minestrone e non si capisce niente. Ma noi vogliamo avere conoscenza della parola di Dio per sapere e capire cosa sono, come funzionano. Per cui abbiamo detto che ciascuno di noi, essere umano, Dio l'ha dotato di 5 sensi, ma uno studio fatto in una università a Londra hanno detto che ci sono altri 4 sensi e sono, si chiamano, pensate, io non ne sapevo neanche l'esistenza: termocezione, nocicezione, propriocezione e senso dell'equilibrio. Qualcuno sapeva l'esistenza di questi sensi? Lo sapevi? Vero? Tu? Bravo. Nino, lo sapevi tu? Nino non poteva non saperlo. L'ingegnere. Termocezione è il senso con cui un organismo percepisce le temperature. Nocicezione deriva dall'unione di 2 parole latine, nocio, cioè essere nocivo, e cezione, ricevere. La nocicezione può essere intesa come l'insieme di meccanismi che trasmettono lo stimolo dall'area periferica al sistema nervoso centrale, in cui viene tradotto in esperienza sensoriale, pure difficile da capire. Propriocezione è la capacità di riconoscere la posizione e il movimento del proprio corpo nello spazio senza l'ausilio della vista. E infine, il senso dell'equilibrio. Il senso dell'equilibrio, anche chiamato apparato vestibolare, consente al nostro corpo di assumere una determinata postura e ci aiuta a orientarci nello spazio. Grazie a questa parte del corpo, che dovrebbe essere all'interno dell'orecchio, riusciamo ad esempio a mantenerci diritti in piedi, a cambiare posizione, a stare per esempio su una gamba sola. Sapete quando viene la labirintite, si chiama, che si perde l'equilibrio e anche se ti sdrai, ti metti coricato, sembra che tutto il mondo ti giri attorno, lì hai perso proprio il senso dell'equilibrio ed è un disastro. Per cui la prima cosa che mi è venuto in mente, ho detto: Signore, ma tu ci hai creati in un modo stupendo, in un modo perfetto. Siamo delle macchine perfette create da Dio. Ci pensiamo. E sapete quando ci accorgiamo che siamo delle macchine perfette create da Dio? Quando sorge un problema. Quando subentra un'infermità, una malattia, ti accorgi quanto era bello vivere prima in salute, nella perfezione di Dio. Quando stai male, hai un problema, un piede, una mano, un occhio, una qualsiasi cosa, vai in crisi, è vero? Ma il salmista disse: Signore, io ti celebrerò perché tu mi hai creato in un modo stupendo. Le tue opere sono meravigliose. Ed io lo so bene. Quanti credono a questa parola? Puoi dire alla persona accanto a te: sei stato creato in un modo stupendo. Credici. Sei opera delle sue mani. Sei meraviglioso. Benedici la persona accanto a te. Quanto è bello apprezzarci. Certe volte mi chiedo: ma come si fa a non credere in Dio che ha creato tutto in maniera così perfetta, stupenda e meravigliosa? Cioè che basta che c'è una piccolissima cosa che vada fuori fase, fuori equilibrio, e non funziona più niente. E invece funzioniamo in maniera perfetta noi esseri umani, ma non solo. Il mondo intero, il mare, le maree, la luna collegata al mare, alle maree, che creano equilibrio, che servono per determinate cose. Ci sono studi scientifici, fisici, che se andassimo a studiare per capire come le cose davvero funzionano e come tutto è sincronizzato. E rimaniamo nelle cose piccole, perché man mano che ci allarghiamo, i migliori scienziati di questa terra alzano le mani, perché hanno sempre un limite per ogni cosa e ci saranno sempre chissà quante migliaia di quelle cose che non sapranno e non potranno mai spiegare. Dio è meraviglioso, Dio è grande, Dio è glorioso. E allora, se l'autore di tutto questo è Dio, che ha creato tutto in maniera perfetta, e mi piace sempre dirlo, in maniera equilibrata. Ed è Lui stesso che ha creato ciascuno di noi. Sarà difficile per Lui risolvere il problema di una malattia? Sarà difficile per Lui liberare una persona? Non c'è nulla di difficile, perché nulla è impossibile. Con Dio, per Dio, per chi crede. Quando Dio creò l'uomo, disse: questo è buono. Poi Dio creò la donna, traendola dal corpo dell'uomo, e disse: questa è molto più buona, è più bella. Donne, siete la bellezza di Dio. Perché la donna è bella. Puoi dire a una donna accanto a te: sei bella, sei stupenda, sei meravigliosa, sei la bellezza di Dio, sei il dono di Dio per la mia vita. Perché per qualsiasi progetto prima si fa la brutta copia e poi la bella copia, vero? Sto scherzando, sono bellissimo io. Siamo le creature di Dio. E se in questo momento dovessimo mettere in ordine di priorità i sensi di cui abbiamo parlato, al primo posto cosa metteresti? Pensaci un attimo. L'equilibrio. Hai l'equilibrio ma non ci vedi, non senti, non parli, non hai olfatto e non hai... Qual è secondo voi il senso più importante? L'udito, ma non ci vedi, non parli, senti solamente. Uno, ne dobbiamo scegliere uno. Qual è il più importante? Tutti concordano per la vista? Anch'io. La vista ragazzi, la vista. Abbiamo bisogno di tutti i sensi, senza dubbio. Ma se non vedi, attraverso gli occhi vedi la luce. Se non ci vedi, sei dentro le tenebre. Abbiamo bisogno di vedere. Abbiamo bisogno della vista naturale, abbiamo bisogno della vista spirituale, ma la realtà è che abbiamo bisogno di tutti i sensi e Dio ci ha creato in maniera perfetta donandoci tutti i sensi. E poi c'è un'altra cosa, tutti i sensi non servirebbero a nulla se non fossimo dotati di altri due elementi fondamentali, che sono i ricettori e i trasmettitori. Perché sapete cosa succede? Che quando il tuo occhio vede un'immagine, e adesso fisicamente non so esattamente cosa accada, lo saprà molto bene Nino, questo impulso che riceve viene trasmesso attraverso un codice, chiamiamolo così, al cervello. Quindi l'occhio riceve e poi trasmette. Riceve il segnale e lo trasmette all'organo centrale che è il cervello. L'orecchio riceve il suono, lo elabora e cosa fa? Lo trasmette all'organo centrale che è il cervello. La pelle riceve gli stimoli del contatto e cosa fa? Li trasmette al cervello. Il naso riceve lo stimolo dell'odore delle cose, lo elabora e lo trasmette al cervello. Tutti i sensi fanno questo lavoro di ricezione e trasmissione all'organo centrale. Quindi tutto questo è collegato attraverso una rete di comunicazione che è collegata al centro di comando, il cervello. Ci avete mai pensato? E poi c'è un'altra cosa. Il cervello non è che riceve questi input e non se ne fa niente, no. Il cervello fa un'altra cosa, elabora i dati, elabora tutte queste informazioni ricevute, analizza tutti gli input che arrivano. E sapete cosa fa? Stabilisce cosa è buono e cosa non è buono per il corpo. Stabilisce ciò che dovrà accogliere e ricevere, cosa dovrà respingere, eliminare, prendere le distanze. E oltre questo ci sono poi due fattori che influiranno anche su questo: l'esperienza e la memoria. Cose fondamentali. Vi ricordate, qualche volta vi ho detto del bimbo che mette il dito nel fuoco. Il dito riceve il segnale, un brutto segnale che si brucia, trasmette al cervello, il cervello elabora di dire stare lontani dal fuoco. Questa è un'esperienza che verrà archiviata in un cassettino di memoria. E tutto questo farà in modo che domani, quando vedrai il fuoco, cosa farai? Dovresti stare lontano dal fuoco nella normalità. Tutto questo è un meccanismo complesso e incredibile. Ma tutti noi siamo stati creati in questo modo. Perché parlo di vista? Perché per noi cristiani la vista non è soltanto il dono naturale di Dio, è il dono spirituale di Dio. Io sono convinto che esistano tre tipi di vista: la vista naturale del corpo, di cui già vi ho parlato, la vista dell'anima, della mente, gli occhi della mente, e la vista dello spirito, gli occhi dello spirito. L'Apostolo Paolo scrive alla Chiesa dei Corinzi e dà un messaggio molto chiaro, 2 Corinzi capitolo 4 dal versetto 1. Perciò, avendo questo ministero per la misericordia che ci è stata data, non ci perdiamo d'animo, dice, anzi, abbiamo rinunziato ai sotterfugi della vergogna, non camminando con astuzia né falsificando la parola di Dio, ma mediante la manifestazione della verità, raccomandando noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio. Ma perché l'Apostolo Paolo sta dicendo queste cose alla Chiesa dei Corinzi, mi sono chiesto? Se tu leggi, la risposta ce l'hai nel capitolo 3. Perché nel capitolo 3 l'Apostolo Paolo sta mettendo in evidenza la differenza tra la legge ottenuta attraverso Mosè e la grazia ottenuta attraverso Gesù Cristo, ed il fatto che Israele fosse rimasto ancorato alla legge e a Mosè. Ecco perché poi scrive versetto 3, 16 del capitolo 3: quando Israele si sarà convertito al Signore, guardate che bello, il velo sarà rimosso. Ora il Signore è lo Spirito. E dov'è lo Spirito del Signore? C'è libertà. Abbiamo bisogno che il velo davanti agli occhi sia rimosso. Non possiamo vivere la nostra vita secondo la legge, secondo i precetti, secondo le regole, secondo le tradizioni, che sono e sono state buone fino a un certo tempo. Ma dobbiamo iniziare ad avere la rivelazione, cioè che il velo sia tolto, affinché noi possiamo iniziare a vivere nella grazia. E sapete, vivere nella grazia non significa posso fare quello che mi pare e piace perché non vivo più nelle regole, nei precetti e nei comandamenti. Non è questo. L'Apostolo Paolo stava dicendo altro. Nessuno poté mettere in pratica la legge completamente. In qualche punto della legge necessariamente si falliva. E allora ecco che arriva la grazia. Lo stai aumentando perché c'è caldo. Siete belli freschi? Troppo freschi? No, vero? Poi è gratis, ti dico. Che benedizione. Mamma mia, gloriosa. L'Apostolo Paolo stava dicendo altro. Il velo deve essere rimosso. E quando il velo viene rimosso, iniziamo a conoscere il Signore Gesù Cristo e la sua grazia. E quando una persona riceve la rivelazione della grazia, perché rivelare significa proprio rimuovere il velo, sapete cosa accadrà? Che per amore e riconoscenza sceglierà, deciderà la strada della santificazione, la strada della consacrazione. Perché quando ricevi nel tuo cuore la rivelazione di quello che Gesù ha fatto per te, che ha dato la sua vita, che è morto sulla croce, e grazie a questo sacrificio tu ed io abbiamo la possibilità di entrare alla presenza di Dio, questo suscita in noi una profonda gratitudine. E allora non peccheremo per scelta, non per imposizione, per precetti, per regole e per tradizione, perché verrà spontaneo. Perché quando tu ricevi la grazia attraverso il suo amore, ti innamori di Gesù. È una persona che si innamora di un'altra persona, ma parlo di un amore vero, non dirà mai di no, non farà nulla che possa fare del male all'altra persona, perché la ama, perché è amato. E questo, sapete, fa cadere tutte le tradizioni, tutte le regole, tutti i precetti. Non lo farò perché non lo devo fare, perché mi è imposto, non lo farò perché non lo farò, perché lo sento forte dentro al mio cuore. E tutto questo verrà in maniera volontaria, naturale. Dov'è lo Spirito del Signore? C'è libertà. E subito dopo che questo velo viene rimosso, dice l'Apostolo Paolo, così noi tutti, contemplando a faccia scoperta, come in uno specchio, che cosa? La gloria del Signore. Siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. Cosa significa questo? Questo significa che più noi staremo alla sua presenza, faccia a faccia, più in noi avverrà un processo di trasformazione. Perché chi sta davanti alla presenza di Dio non può rimanere tale quale era, sarà automatico, e più la nostra vita sarà dimorante, basata sulla sua presenza. E qua parlo di rapporto di intimità con Dio, lettura e meditazione della sua parola, preghiera. Più noi staremo con Lui, attaccati a Lui, più verremo trasformati nella stessa sua immagine di gloria in gloria, e questo lo farà lo Spirito Santo, lo Spirito del Signore. Quando il velo viene rimosso, allora vedremo faccia a faccia il Signore. Quando iniziamo a contemplare la sua gloria, allora saremo trasformati per il suo Spirito. Un giorno Gesù disse ai discepoli, a dei nuovi discepoli che si erano appena convertiti: se dimorate, se abitate nella mia parola, mi piace questa affermazione, sarete veramente miei discepoli. Cosa significa questo? Significa che si può essere discepoli finti, se non si dimora nella sua parola. Ma se dimoreremo nella sua parola, saremo veramente suoi discepoli e avverrà che conosceremo la verità. Questo termine conosceremo, conoscere, parla di intimità, parla di fusione, parla di divenire una stessa cosa con Lui. E quando questa parola inizierà a dimorare e a diventare cibo dentro la nostra vita, saremo resi liberi. Conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Vuoi essere reso libero? Dimora nella sua parola, conosci la sua parola, conosci la verità. E sai cosa succederà? Che la verità andrà a cacciare via tutte le menzogne che possano esistere nella tua vita. Anche quelli di cui tu non ne sei a conoscenza, non ti rendi conto, perché sapete, tante persone vivono delle situazioni di legami, situazioni di peccato, situazioni difficili per mancanza di conoscenza e vivono nella bugia perché non conoscono la verità. Ma quando conoscono la verità, questa verità caccia via la bugia e la menzogna e porta libertà, ti rende libero. E sapete cosa risposero quei discepoli a Gesù? Ma noi non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come fai a dire tu, sarete liberi? Noi siamo progenie di Abramo. Di che cosa stai parlando? La legge, i precetti, le regole. E Gesù risponde, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Chi fa il peccato è schiavo del peccato. Sapete, ne parlavamo con Sara, avevamo sentito una predicazione del dottor Mike Brown, lui di origine giudaica, giudeo, e raccontava che diversi anni fa accadeva che andavano verso la sinagoga per pregare in giorno di sabato. In giorno di sabato, voi che conoscete la parola, sapete che nessun ebreo deve fare alcun lavoro, non può fare nulla, ha addirittura anche il numero dei passi contati da poter fare. E accadeva che tutte queste persone andavano verso la sinagoga per riunirsi, ma sapete cosa succedeva? Che andavano con le auto, quindi parcheggiavano qualche quartiere prima di arrivare in sinagoga, perché non potevano fare vedere che stavano arrivando lì in sinagoga con le auto, non era sbagliato, non era conforme. Quindi scendevano prima e poi si presentavano belli sistemati. E lui diceva, ma perché questa ipocrisia? Questa ipocrisia. Come infatti Gesù disse, chi di voi in giorno di sabato se gli cade un asino non lo va a recuperare? Diciamoci la verità, diciamo le cose come stanno. E lui era scioccato da tutta questa ipocrisia. E poi sapete cosa successe? Che fece un'esperienza con il Signore, si convertì al cristianesimo, iniziò a frequentare la chiesa evangelica, e sapete che cosa accadde dopo? Che erano tutti santi lì. Che iniziò a vedere le stesse cose. Iniziò a vedere ipocrisia in altri lati, in altre situazioni, perché sapete, qua dentro in questo momento siamo tutti belli, siamo tutti santi, siamo tutti consacrati, siamo stupendi qua dentro in questo momento, apparentemente. Ma la realtà di ciascuno di noi la conosciamo noi e Dio. E allora non possiamo fare i cristiani belli dentro la chiesa quando stiamo a lodare, adorare, alzare le mani e siamo tutti stupendi, bellissimi e graziosi, o quando ci abbracciamo, quando io magari vi spingo, benici la persona accanto a te, digli che è stupendo e tu dici sei stupendo e la tua mente pensa non sei banniente. Ipocrisia si chiama, è vero? Perché nessuno è giusto, neanche uno. Siamo tutti in una strada di santificazione progressiva, si chiama. E questo è ciò che noi dobbiamo combattere. Ecco perché Gesù dice: se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, le cose cambieranno. E poi sapete cosa accade? Che ci scandalizziamo. Perché si parte dal preconcetto sbagliato che essere cristiani o ebrei o giudei e frequentare una chiesa piuttosto che una sinagoga significa essere santi. Sbagliato. Siamo in una strada, in un percorso di crescita, e tutti noi dobbiamo cambiare, dobbiamo crescere, dobbiamo maturare. E questo accade soprattutto quando siamo fuori, quando gli altri ci guardano. Quando magari sei con la macchina, qualcuno ti taglia la strada e tu gli mandi una serie di benedizioni. Nel frattempo un altro ti vede e ti sente, dice: e chi sei, chi tu? Quello che mi aveva detto, vieni in chiesa. Peggio degli altri. Vero? Succedono queste cose? Ci dimentichiamo che siamo chiamati ad essere di buona testimonianza. Questo cosa vuol dire? Che se io guardo il fratello, la sorella, le persone, i credenti in generale, io fallirò. E la mia fede non la posso basare né su te, ma neanche su me stesso. Perché falliremo? Ecco perché l'Apostolo, scrivendo agli ebrei, dice una cosa importante: tenendo gli occhi fissi su Gesù. Perché è Lui l'autore e il compitore della mia e della tua fede. Questo non significa che siamo giustificati perché siamo chiamati a consacrarci, a santificarci, a crescere. Ma non dimentichiamo che siamo dei modelli del gregge di Gesù Cristo. E la parola stessa di definirci cristiani significa seguaci di Cristo. Seguace di Cristo significa devo fare profumo di Cristo. Non devo fare puzza di peccato, devo cercare di assomigliare quanto più possibile a Gesù Cristo, perché nel momento in cui io mi dichiarerò cristiano con i miei conoscenti, con i miei amici, con i miei vicini, con chiunque altro, a maggior ragione sarà richiesta nella mia vita una buona testimonianza. Ecco perché quando si parla della scelta dei diaconi, degli anziani, parla di alcuni requisiti, e tra i vari requisiti forse il più importante è che siano di buona testimonianza, perché siamo rappresentanti di Cristo. Sapete cosa succede? Che quando qualcuno di noi, di voi, fuori da questo luogo, ne combina di cotte e di crude, e le persone vedono, e sanno che fai parte della chiesa a ramo di mandorlo, sai cosa succederà? Che identificheranno me e tutti voi allo stesso modo della persona che fallisce. In questa chiesa sono tutti così. Mi viene le belle cose che ci ha insegnato il supervisor. È successo? Regolarmente succede. E non tanto per il fatto della chiesa locale, perché questo è il minimo, ma quanto per lo scandalo che si crea verso il Signore Gesù Cristo, Lui che non ha fallito e che ha dato la sua vita. Avere dei rappresentanti tali non onora il Signore, non onora l'Evangelo. Ecco perché siamo chiamati ad essere di buona testimonianza. Tornando al velo, l'Apostolo Paolo continua, dice: se il nostro Evangelo è ancora velato, lo è per quelli che periscono, attenzione, nei quali il Dio di questo secolo, chi è il Dio di questo secolo, secondo voi? Chi è il principe di questo mondo? Chi sta regnando in questo mondo in questo momento? Il nemico. Ha accecato le menti di quelli che non credono, menti che non vedono, occhi che non vedono, affinché il Dio di questo secolo ha accecato le menti di quelli che non credono, affinché non risplenda in loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio, gli occhi della mente. E quello che noi facciamo è che non predichiamo noi stessi, ma Gesù Cristo il Signore, e siamo vostri servi per amore di Gesù. Poi più avanti dice: noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, cioè abbiamo questa rivelazione in noi stessi, ma noi non siamo altro che vasi di terra, perché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non nostra. Tutto questo che viviamo non è nostro, è di Dio. Noi siamo dei vasi di terra, dei custodi, dei trasmettitori, dei recettori e dei trasmettitori della sua gloria. E sapete, pensavo anche che leggendo questi versi sembra che siano stati scritti da persone alle quali tutto andava bene, a persone che non avevano alcun problema. Ma poi l'apostolo Paolo continua e dice: noi siamo afflitti in ogni maniera, ma non siamo ridotti agli estremi. Ti capita di essere così? Afflitto in ogni maniera, ma non sono ridotto agli estremi. Sono perplesso, ma non sono disperato. Sono perseguitato, ma non sono abbandonato. Sono abbattuto, ma non sono distrutto. E poi lui poteva dire: portando del continuo nel nostro corpo il morire del Signore Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Noi che viviamo, infatti, siamo del continuo esposti alla morte per Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale, cosicché in noi opera la morte per tutto quello che subiamo e che viviamo, ma in voi, attraverso la nostra testimonianza, opera la vita. Ma pure, avendo noi lo stesso spirito di fede, come sta scritto: io ho creduto, perciò ho parlato. Anche noi crediamo e perciò parliamo. Vado verso la conclusione. È importante avere gli occhi naturali aperti. È importante avere gli occhi della mente aperti e non essere accecati nella mente. È importante avere gli occhi dello spirito aperti, è vero? Quante volte diciamo: Signore, aprimi gli occhi dello spirito? Lo hai detto nella tua vita? Ma che cosa significa avere gli occhi dello spirito aperti, secondo voi? Quando tu pensi, devo avere gli occhi dello spirito aperti, che cosa significa? Vedere come Dio vede, in un certo senso sì. Rifletti un attimo, ho bisogno di avere gli occhi dello spirito aperti, cosa significa? Dammi una definizione. Riconoscere le cose dello spirito, le riconosci subito dopo in cui le vedi. Avere gli occhi dello spirito aperti significa vedere nella dimensione dello spirito, perché la dimensione dello spirito forse la potremmo definire, è una definizione così del momento, come una quarta dimensione. Se tu hai gli occhi dello spirito aperti, vedrai le cose dello spirito. Come si vedono le cose dello spirito? Con che cosa hanno a che fare le cose dello spirito? Le cose dello spirito hanno a che fare con il regno dello spirito, con il regno di Dio. C'è una storia, non la leggo per brevità. Un giorno i Siri, o meglio il re di Siria, in guerra con Israele, strategicamente andava a posizionare le sue truppe per scatenare guerra contro Israele. E accadeva che il profeta di Dio Eliseo, occhi dello spirito aperti, vedeva nello spirito e vedeva quello che il re di Siria faceva. E sapete cosa faceva? Mandava un messaggero al re di Israele e gli diceva: vai a mettere una parte dell'esercito in questo luogo, perché lì si stanno accampando i siri per dichiararti guerra. E così il re di Siria veniva a sapere che il popolo di Israele edificava già la sua difesa in tutti i luoghi in cui lui voleva sferrare l'attacco. E disse fra sé: qui abbiamo un problema, sicuramente c'è una talpa, qualcuno, un traditore, che parteggia con Israele e va a riferire le mie mosse. Ci sta? Seconda Re dal capitolo 6, poi ve lo leggete. Allora i servi di questo re gli dissero: re, non, le cose non stanno come pensi tu, non c'è nessuno che parteggia per Israele, ma in Israele c'è Eliseo, il profeta, lui conosce perfino quello che tu dici quando ti trovi nella tua intimità in camera da letto. E lui disse: ma dove si trova? Si trova a Gotan, bene, mandiamolo a prendere. Così manda tutto l'esercito ad accerchiare la città di Gotan, e la mattina presto avviene che il servo di Eliseo apre la porta di casa, esce fuori casa e si vede accerchiato da tutto l'esercito dei siri. Ed esclamò: allora il suo servo gli disse: ah, cosa faremo, mio signore? E gli rispose: non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Poi Eliseo pregò e disse: o Eterno, ti prego, apri i suoi occhi perché possa vedere. L'Eterno allora aperse gli occhi del giovane e questi vide, ed ecco, il monte era pieno di cavalli e di carri di fuoco tutti intorno ad Eliseo. Come i siri scendevano verso Eliseo, questi pregò l'Eterno e disse: ti prego, colpisci questa gente di cecità. Ed egli li accecò secondo la parola di Eliseo. Allora Eliseo disse loro: non è questa la strada e non è questa la città. Seguitemi e io vi condurrò dall'uomo che cercate. Quindi li condusse in Samaria. Quando giussero in Samaria, Eliseo disse: o Eterno, apri loro gli occhi perché vedano. L'Eterno aprì loro gli occhi ed essi videro, ed ecco, si trovavano dentro Samaria. Quando il re di Israele li vide, disse ad Eliseo: padre mio, li devo uccidere? Li devo uccidere? Egli rispose: non ucciderli. Uccideresti forse quelli che ti hai fatto prigionieri con la tua spada e col tuo arco? Metti loro davanti pane e acqua affinché mangino e bevino, e poi bevano e poi ritornino dal loro signore. Allora egli preparò per loro un gran banchetto. Dopo che ebbero mangiato e bevuto, li congedò ed essi ritornarono dal loro signore. Così le bande dei siri non vennero più a fare incursioni nel territorio di Israele. Immaginate la scena. Sapete, di questa storia realmente accaduta potremmo estrapolare tanti concetti, ma mi piacciono due cose in particolare. Uno, il servo del profeta, anche se era un servo del profeta, anche se serviva il profeta, anche se viveva costantemente momenti, miracoli spirituali tremendi, aveva gli occhi chiusi, non vedeva nello spirito. E non soltanto, ebbe paura. E il profeta dovette pregare: apri i suoi occhi affinché veda. E quando aprì gli occhi, vide carri, cavalli, cavalieri, angeli, arcangeli, tutto l'esercito di Dio schierato, che era molto più numeroso. Ma non dovette neanche intervenire, perché poi il profeta pregò: Signore, chiudi loro gli occhi. Come ha aperto quelli del servo, chiudi loro gli occhi. E tutto l'esercito dei Siri accecato in un momento, in un istante. E così li porta dentro Samaria, li porta davanti al re di Israele. E poi prega di nuovo: Signore, adesso apri i loro occhi. E questi si vedono dentro la Samaria con l'esercito di Israele, il re di Israele. Adesso loro accerchiati. Ma immaginiamo la scena. E il re chiede al profeta: li dobbiamo uccidere tutti? Mi piace questa cosa. Ma la risposta di Eliseo è incredibile. Dice: no. Ma tu cosa faresti? A uno che hai preso in schiavitù lo uccidi? A uno che in questo momento non si può difendere lo uccidi? Troppo facile. Facciamo un'altra cosa. Andiamo controcorrente. Se il tuo nemico ha fame, cosa devi fare tu? Dagli da mangiare. E se ha sete, dagli da bere. Perché facendo così, tu accenderai. Cosa accenderai? Dei carboni ardenti. Dice: ma come, io gli ho fatto tanto male e questo mi tratta bene? Ma com'è possibile? Queste sono le cose impossibili per il mondo. Dagli da mangiare e poi rimandali a casa. E così il re fa preparare un banchetto. Stiamo parlando di un esercito nemico. Non è neanche facile per un re ubbidire a quello che il profeta gli sta dicendo, ma ubbidisce, si sottomette a un'autorità spirituale più grande di lui e li rimandano indietro. Da quel momento capiscono: lasciamo stare Israele. Come si saranno sentiti? Così si sentono le persone quando noi facciamo delle azioni verso di loro che vanno controcorrente, contro la normalità. E quando noi facciamo queste cose, ciò significa avere gli occhi dello spirito aperti e vedere oltre la realtà delle cose. Perché sapete, quando tu hai gli occhi dello spirito aperti, vedi che dietro le persone, coloro che muovono le azioni, non sono le stesse persone, sono tutte le influenze, tutto il regno malvagio che spinge a compiere determinate cose. Concludo. Tre situazioni. Tre ciechi. Un giorno Gesù si trova in Betsaida e gli portano un cieco. Gesù cosa fa? Gli sputa negli occhi. Non lo fare con nessuno. Se lo vuoi fare, porta con te due persone messe bene che ti possano difendere, perché se non succede niente, rischi di prenderle. Ma vi dico di più. Gli evangelisti, intendo il ministero, sono persone strane, nel senso che fanno cose antirazionali. C'è stato un evangelista, un ragazzo, che ha fatto una cosa del genere con una persona. questa persona era cieca e lui è andato e gli ha sputato negli occhi. Questo è un fatto vero. E sapete cosa è successo? Che la persona ha ricevuto la vista. Così Gesù sputa negli occhi a questa persona, a quest'uomo. E disse: cosa vedi? Dice: ma vedo come delle sagome simili a degli alberi. Gesù andò di nuovo, gli impose le mani, lo guarì completamente e quell'uomo recuperò completamente la vista. Seconda situazione. Gesù sta attraversando Gerico e ad un certo punto la sua attenzione viene catturata dalle grida di un uomo che gridava: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E mentre quest'uomo gridava, i discepoli cosa facevano? Cercavano di farlo stare zitto. Stai zitto, non gridare, stai zitto. E più gli dicevano così, più lui gridava: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E così Gesù, attirato da queste grida, si avvicina. E a lui fa una domanda: cosa vuoi che io ti faccia? Perché stai gridando così? Non lo sapeva Gesù, lo sapeva. Ma aveva bisogno di sentirselo chiedere, che io recuperi la vista. Gesù pregò per lui e in quell'istante fu guarito. Una situazione diversa. Poi c'è una terza situazione. Un cieco nato, cioè nato cieco. E mentre camminano i suoi discepoli chiedono a Gesù: maestro, ma come mai questo è nato cieco? Chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Perché si credeva nelle maledizioni generazionali. Vorrei capire lui come avesse potuto peccare, visto che è nato cieco. E Gesù risponde e dice: né lui né i suoi genitori, ma tutto questo è avvenuto affinché sia manifestata la gloria di Dio. Tante cose accadono perché c'è un piano di Dio. Le cose non accadono per caso. Tante situazioni si realizzano e si manifestano perché Dio ha un piano e un progetto straordinario da adempiere. E sapete, tante volte il Signore è talmente grande e buono che usa anche delle situazioni di male per trarre fuori il bene e per donare qualcosa di eterno. Ci sono persone che si sono convertite in punto di morte a causa di una malattia e che forse non avrebbero mai dato la loro vita al Signore. Sapete, umanamente parlando si pensa: ah, è un fallimento, è morto di una malattia. E non si pensa invece che è una vittoria, perché per l'eternità quella persona starà alla presenza di Dio. Ecco cosa significa avere gli occhi dello Spirito aperti. Ecco cosa significa avere il discernimento delle situazioni. Ecco perché è importante il frutto dello Spirito, come i doni dello Spirito. Ecco perché è importante avere conoscenza della parola di Dio. Ecco perché sono stati scritti queste guarigioni e questi miracoli che rappresentano situazioni differenti, perché non tutte le situazioni sono uguali davanti a Dio. L'obiettivo è stato sempre lo stesso, il recupero di una vista, ma le situazioni sono completamente diverse. E allora sapete dov'è il problema? Se potete iniziare a venire? Che dobbiamo imparare ad iniziare a pensare, ragionare come Dio pensa, come Dio ragiona.